Nel nostro spazio di approfondimento torniamo su una serie TV che, come poche altre, ha marcato la storia della televisione e non solo. Intanto buongiorno a Matteoldi che mi ha raggiunto in studio.
Buongiorno, buongiorno a te Cristina e buongiorno a chi ci ascolta. Eh sì, perché il 17 aprile 2011, quindi 15 anni e 3 giorni fa, il canale statunitense HBO trasmetteva la prima puntata di Game of Thrones, la serie tratta dalle cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R.R. Martin, che attraverso 8 stagioni e 73 episodi si sarebbe trasformata in un successo globale capace di coinvolgere decine di milioni di spettatori. Un fenomeno cresciuto nel tempo, sostenuto da una qualità produttiva senza precedenti e da un racconto ricco di capovolgimenti e colpi di scena.
E sull'unicità e sull'impatto del Trono di Spade vogliamo tornare con Luca Barra. Buongiorno.
Buongiorno.
Professore presso il Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna, si occupa di media ed in particolare di televisione e tra l'altro attualmente in soggiorno accademico a Losanna. E con Chiara Poli, ben ritrovata.
Buongiorno.
Giornalista specializzata in cinema e serie TV, autrice di Il mondo del Trono di Spade per Spelling e Kuffer e Maniaci seriali, la serie TV e i loro fan, uscito per Cineforum. Luca Barra, iniziamo con lei. Quando arriva sugli schermi nel 2011, Il Trono di Spade si presenta subito come un fenomeno dirompente, con milioni di spettatori che cresceranno di stagione in stagione. Ecco, cosa portava di nuovo in un panorama televisivo che era ancora lineare, diciamo?
Ma portava di nuovo tante cose, in realtà innestandole poi anche in una dimensione di continuità, nel senso che appunto, come è già stato detto, Il Trono di Spade va in onda su HBO ha attraversato nei decenni precedenti il debutto del Trono di Spade varie fasi, ma ha sempre costruito uno spazio per una televisione di qualità, per una serialità televisiva di qualità. Il Trono di Spade è un po' un cambio di passo, perché questo tipo di serialità di qualità prova ad allargarla, a rivolgerla a un pubblico anche un po' più ampio, un po' più abbondante, un po' più largo, diremmo quasi generalista, se non fosse quasi una contraddizione parlando di una rete premium come HBO. Il vero momento di dirompenza, secondo me, arriva nell'ultimo episodio della prima stagione. Fin lì, come dire, c'era l'idea di una serie fatta bene, con già un seguito forte sui libri, realizzata come lo sa fare HBO, con una serie di trame che si intrecciano, tantissimi personaggi. Però quello che cambia davvero le carte in tavola è quell'ultimo episodio della prima stagione, ormai possiamo dirlo senza spoiler, in cui praticamente uno dei protagonisti, uno di quelli che tutti noi spettatori eravamo convinti sarebbe stato uno tra i protagonisti della serie, viene ucciso. Senza tanti complimenti. E in quel momento penso che anche chi, ci metto anch'io, stava ancora cercando di capire, no, un po' il senso, il valore di questa serie, di questa operazione, di questo mondo narrativo già così ricco, già così abbondante, si ritrova completamente spiazzato e capisce che c'è qualcosa di davvero nuovo anche in questo coraggio del racconto.
Chiara Poli, lei è d'accordo sulla lettura di Luca Barra, su questa idea del cambio di passo, no? Inserendosi già nel filone della quality TV, ma davvero il cambio di passo del Trono di Spade? E poi torniamo sulla questione dei protagonisti ai quali ci si affeziona ma poi muoiono improvvisamente, perché è un punto centrale.
Sì, assolutamente corretto. C'è anche un altro fattore che ha contribuito a un successo così immediato, così largo e così popolare, se vogliamo dire, come diceva giustamente il dottor Barra, un po' generalista, anche se appunto è un po' una contraddizione ai termini. C'è questo mix di generi che funziona veramente bene. Il fantasy è un genere che in TV ha funzionato non sempre, è stato affrontato magari non sempre con le corrette modalità, invece con Il Trono di Spade abbiamo una sorta di nobilitazione del genere fantasy, con un'unione di avventura, di family drama che è fortissimo perché ci sono delle dinamiche familiari incredibili con una storia lunga secoli che poi viene pian piano citata e in parte svelata. Abbiamo un larghissimo uso anche dell'ironia che viene a stemperare alcuni dei momenti emotivamente più drammatici senza togliere nulla alla crudezza della serie, che appunto ha anche un po' questa componente super soprannaturale, un pochino horror, cioè l'immagine iniziale dei corpi che sono stati, diciamo, lasciati lì dagli estranei, già ti fa capire che tipo di atmosfera ti puoi aspettare. Non ci viene risparmiato nulla, però viene un po' allargato il campo in modo che tutti abbiano un qualche elemento in cui ritrovarsi.
Allora, prima parlavamo di Quality TV. Il Trono di Spade si inserisce appunto in questo filone, tanto che per alcuni addirittura segna la caduta del confine tra televisione e cinema. È d'accordo, Luca Barra? E cosa determina questo punto di svolta? Non so, la cura dei dettagli, dai costumi alla musica, la complessità narrativa o forse l'intreccio dei personaggi?
Ma allora, non credo che sia il Trono di Spade la prima serie, diciamo, che avvicina la serialità televisiva al cinema, diciamo, ammesso che la serialità televisiva abbia bisogno di accreditarsi, diciamo, con il cinema. Diciamo che è un percorso molto lungo che negli Stati Uniti avviene lungo vari decenni di progressiva complessificazione, diciamo, della serialità televisiva che fin dall'inizio a volte, anzi proprio dall'inizio nel contesto americano, ha anche la dimensione cinematografica e una forte qualità in alcuni dei suoi testi e che poi lungo i decenni su questa cosa va sempre di più a insistere con un grande scambio di professionalità, tantissimi registi o sceneggiatori cinematografici che si confrontano con la serialità televisiva. Diciamo, è un processo molto lungo che probabilmente c'è sempre stato, che si addensa a partire dalla fine degli anni 90, ma il Trono di Spade può essere sicuramente, lo si diceva anche prima, quel momento in cui questo tipo di indistinzione, diciamo, tra il televisivo e il cinematografico, avviene a un livello più popolare, non più soltanto una televisione di nicchia, una televisione di culto, una televisione per pochi, ma una televisione che è una serialità televisiva che ha l'ambizione di parlare a tutti. Quali sono i fattori? Nel caso del Trono di Spade, come fattori ne sottolineerei intanto un paio. Uno è sicuramente una questione anche di cura formale, che poi va di pari passo con il budget a disposizione da parte della rete per realizzare, lo si vede nella grana visiva, nelle scelte sonore, nella fotografia, nella recitazione, tutti elementi dove c'è una cura eccezionale se comparata a tanta altra produzione televisiva che invece magari viene fatta in maniera un po' più veloce o con meno risorse a disposizione. E l'altro elemento che voglio sottolineare, secondo me ancora più importante, è la dimensione della scrittura e l'attenzione a una scrittura che cerca di essere il più possibile stratificata, che segue tutti questi tanti personaggi, ma ci aiuta a non perderci, che ha, come dire, sempre molto chiaro, soprattutto mi viene da dire nelle prime stagioni, un percorso da far fare allo spettatore, anche in questo caso con tempo, con cura, con attenzione, che sono eccezionali.
Chiara Poli lo diceva in parte prima, il Trono di Spade è una serie fantasy, lei diceva fantasy nobilitato, no? E l'ambientazione è quella di un medioevo atemporale con forti elementi soprannaturali, pensiamo ai draghi, no? Per esempio, ma allora ci sono degli elementi che legano appunto questa ambientazione all'epoca di produzione, all'epoca in cui noi spettatori l'abbiamo visto?
Sì, allora ogni produzione è figlia del suo tempo, in tanti modi diversi. Sulla questione del budget stratosferico, pensate che si sono spesi fra i 5 e i 10 milioni di dollari solo per l'episodio pilota del Trono di Spade e siamo arrivati a una sessantina di milioni per la prima stagione. per cui potete immaginare quanto denaro sia stato messo a disposizione, ma c'è anche, secondo me, un altro fattore. Il fantasy è sempre stato un po' bistrattato, è sempre stato considerato un genere un po' da nerd, come se fosse un genere minore, un po' così, diciamo, carente di elementi. Il Trono di Spade ha dimostrato che c'è tutto un richiamo al mito classico, c'è tutto un richiamo alla storia, perché appunto l'impianto medievale con le casate, c'è l'inserimento di un forte simbolismo. C'è la simbologia di Martin sia nella storia stessa delle case, ma anche solo nell'uso del colore, degli elementi d'arredo, di tutto ciò che contribuisce a caratterizzare ogni casata, ogni personaggio e ogni luogo che è stato ricostruito con cura. C'è stata addirittura la costruzione di una larga parte di Approdo del Re in Irlanda, dove la serie è stata girata, che ha in qualche modo dava la dimensione dell'immersione sia del cast che dello spettatore in questo mondo fantastico. E quindi sì, è un po' diciamo un allargamento, è una dimostrazione di ciò che il fantasy poteva e voleva fare, naturalmente a partire dai romanzi, ed è anche sì un po', non è sicuramente la serie. Diciamo di transizione, però dimostra che la TV non ha più nulla da invidiare al cinema. Si diceva una volta che chi lavorava in televisione era perché non era riuscito a sfondare sul grande schermo, no? E quindi allora diciamo la Scorsese, che già prima di Game of Thrones aveva prodotto Boardwalk Empire, sempre per HBO, diciamolo a David Chase con I Soprano, che è un film lungo 6 stagioni. Diciamo a David Lynch negli anni 90 con Twin Peaks, insomma, l'elenco è lungo.
Restiamo sui contenuti, Luca Barra. Qualcuno definisce Il Trono di Spade una serie sul potere, un potere che passa spesso di mano ma rimane senza morale. È davvero così?
Beh, sì, mi sembra un buon modo di riassumere almeno uno dei fili che attraversano questa serie lungo tutte le sue stagioni. Di fatto, come diceva prima Chiara Poli, abbiamo a che fare con con un mescolamento di tanti generi, no? Sotto la superficie del fantasy, la dimensione politica è una dimensione, fortissima, più o meno. Sono gli anni quelli in cui si sviluppa il Trono di Spade di House of Cards. Prima c'era stato West Wing, diciamo, una visione del potere molto, molto diversa da quella che ci viene rappresentata in Game of Thrones. Se noi andiamo a vedere come si muovono le casate tra di loro, la dimensione dello scontro, della guerra, di alleanze che vengono sempre continuamente ridiscusse, di tradimenti, già vediamo una dimensione del potere, diciamo quasi una dimensione pubblica, una dimensione esplicita, una dimensione che richiama appunto i libri di storia. Ma poi quello che è la forza di una serie come Game of Thrones è anche quello di mostrarci una dimensione molto privata, molto individuale del potere, non proprio tutte, ma moltissime delle relazioni che noi vediamo evolversi all'interno della serie. Sono delle relazioni di fatto scava scava di potere. Attraverso il potere, alcune persone, alcuni tra i personaggi trovano il loro senso all'interno di quel mondo. Penso a un personaggio formidabile come quello di Lord Baelish, sempre vicino al potere, sempre a creare delle trame, sempre a cercare di sussurrare, diciamo, che cosa fare a chi il potere lo detiene davvero e quindi di fatto avendone uno anch'esso, ma vediamo come i rapporti familiari sono distrutti, devastati, ridefiniti continuamente dal potere, le questioni ereditarie, vediamo come l'amore si mescoli in maniera molto forte sempre con una dimensione di potere, con una dimensione di convenienza, con una dimensione di, anche di sfruttamento, di tradimento, come il panorama cambi in continuazione, ridefinendo continuamente queste geografie del potere. È come se fosse in effetti un enorme manuale di tutte le possibilità e anche ovviamente di tutti i danni del potere. In fondo il trono di spade, che dà nome alla serie nella sua titolazione italiana, è proprio la rappresentazione fisica di arredo quasi di un potere enorme su tutti i regni.
Eh sì, perché poi le spade con le quali è forgiato il trono sono le spade dei vinti, quindi in questa lotta per il potere. Ma professore, resto un istante ancora con lei, perché accennava in apertura ai personaggi e in particolare ad alcune figure eroiche che scompaiono in maniera brutale e anticipata. Ecco, questo quanto rende difficile l'immedesimazione degli spettatori nei protagonisti? Pensiamo anche al fatto che è una serie molto corale e che c'è una grande fluidità tra buoni, cattivi, personaggi intermedi. Ecco, questo come ha influito sulla visione della serie?
Ma credo che innanzitutto nel primo caso, nel momento in cui vediamo uccidere, diciamo, Ned Stark sulla pubblica piazza, la sensazione prevalente è quella della sorpresa, nel senso che fin lì, come dire, tutti quanti l'avevamo vista, l'avevamo interpretata come una serie esattamente come le altre, avevamo scelto in chi immedesimarci, in chi fare il tifo, e così via. E soprattutto una parte di noi, abituata a vedere tante serie televisive, non poteva credere che fosse proprio stato ucciso uno dei protagonisti. Sì, ci immaginavamo un qualche colpo di scena immediato, ci immaginavamo che non si sarebbe arrivati fin lì. Quello secondo me cambia come dire tutta la nostra predisposizione, anche la nostra lettura all'indietro di quello che abbiamo visto fin lì e di quello che poi abbiamo visto in seguito, aiutandoci probabilmente ad abbandonare un pochino questa dimensione dell'identificazione, o meglio frammentarla, sapere che in quel mondo, esattamente come diciamo in un mondo reale, in una storia comunque ispirata a un'ambientazione medievale, queste cose possono succedere anche senza un'attesa, anche senza una logica, senza una costruzione così di colpo. Dopodiché poi la serie, quando parliamo di una serie parliamo sempre, come dire, di un corpo vivo che poi si dispiega nel corso del tempo, che cambia anche tante volte lungo la strada. Diciamo, questo diventa il nuovo patto narrativo, trova la sua sublimazione nel Red Wedding, in un altro di quei momenti cruenti, drammatici, in cui succedono cose che non ci saremmo mai aspettati di vedere, però poi al tempo stesso, col passare delle stagioni, complice anche l'enorme successo e crescente della serie, si normalizza anche un po'. Diciamo che questa fase di eccezionalità, secondo me, si chiude nel momento in cui abbiamo la risurrezione di Jon Snow, che era sì uno di quei personaggi in cui nel frattempo ci eravamo identificati tanti in tanti modi, e che diventava impossibile uccidere, diciamo, a quel punto, per cui viene ucciso ma poi risorge, e quindi è anche un momento in cui Game of Thrones, pur nella sua eccezionalità, torna a normalizzarsi un po'.
Un altro aspetto: il racconto di questa serie vive anche di un simbolismo molto complesso, colore, animali, stagioni. Chiara Poli, e quanto è centrale questo aspetto estetico nel successo del Trono di Spade? Pensiamo anche ad esempio alla musica di Ramin Djawadi, che risulta subito riconoscibile all'ascolto.
Beh, è fondamentale perché è uno di quegli elementi che lo spettatore percepisce in un modo, diciamo, quasi inconsapevole all'inizio. Poi, ripensandoci o andando ad approfondire i vari strati, i livelli di lettura che offre questa serie, ci si rende conto che ci sono degli elementi che tornano, che ci sono degli elementi visivi, per esempio iconografici, ci sono moltissimi riferimenti all'iconografia classica che non solo impattano emotivamente, visivamente sullo spettatore, ma guidano proprio anche lo sviluppo della serie, anche gli stessi rapporti fra i personaggi che sono strettamente legati alle loro casate, ai colori delle loro casate o ai simboli che li rappresentano. Sono costruiti in modo che lo spettatore capisca che ciascun singolo personaggi sono davvero davvero tanti, è stato sviluppato in modo completo e complesso. Cioè ogni elemento che è stato inserito nella saga ha una sua vita, ha un suo codice di comportamento che viene infranto nel momento in cui appunto dobbiamo essere stupiti, ma che comunque torna in qualche modo in modo coerente, perché lo sviluppo psicologico applicato a ogni singola personalità è importante tanto quanto il simbolismo. Se noi pensiamo anche solo all'inizio, la prima cosa che vediamo è la sigla realizzata con una intensità e una cura maniacale con questa riproposizione in 3D della mappa dei territori, dei sette regni e oltre, e che si muove attraverso il paesaggio come appunto se stessimo visitando in qualche modo i luoghi sempre più da vicino, che si allargano sempre più man mano che la storia e la mitologia della serie si espandono, e sia il simbolismo che la peculiarità delle caratteristiche dei personaggi, che l'attenzione per la cura visiva fanno tutte capo alla mitologia della serie, che è il vero grande motivo del successo dietro il Trono di Spade.
Professor Barra, siamo quasi in chiusura, allora guardiamo anche alla chiusura della serie, perché gli ultimi episodi hanno portato a grandi polemiche tra i fan e volevo chiederle per lei, si tratta semplicemente della difficoltà del pubblico ad elaborare il lutto per la fine di una serie al quale si erano davvero affezionati o ci sono davvero delle lacune a livello di scrittura? Ricordiamo tra l'altro che le ultime due stagioni sono sganciate dal racconto di George Martin e sono state portate avanti dagli showrunner della serie.
E questo è sicuramente stato un problema, nel senso che non avere più un riferimento romanzesco, diciamo, per quanto poi la serie abbia avuto dei margini di autonomia, ha lasciato un po' senza paracadute le ultime stagioni. In generale, credo che sia un po' la condanna di tutte le serie televisive che ci piacciono tanto, a cui dedichiamo anni della nostra vita, la nostra attenzione, la nostra passione, il fatto che il finale sia sempre qualcosa di insoddisfacente, forse perché ci siamo affezionati, forse perché effettivamente manca qualcosa, ma nelle narrazioni seriali, come che si prolungano, che aprono mille possibili rivoli, in realtà non vorremmo neanche vedere un racconto che chiuda davvero tutto, perché sarebbe forse mortalmente noioso. In questo caso la polemica c'è stata, come spesso, diciamo, molto legata a una dimensione di successo molto forte ottenuto dalla serie, quindi secondo me di fatto inevitabile. Gli sceneggiatori ci hanno comunque provato, perché poi se uno ci pensa, gli ultimi episodi sono un insieme di tanti finali, no? A volte lo si dice dei film che non hanno un finale, ma hanno due o tre finali uno dopo l'altro. Nel caso di una serie come questa è ancora più vero, così che anche magari ognuno possa fermarsi al finale o al pre-finale che gli dava più soddisfazione rispetto poi a quella che è stata la chiusura vera e propria della serie.
Grazie, grazie ai nostri ospiti per averci portato nel magico mondo del Trono di Spade. Grazie a Luca Barra, professore presso il Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna. Grazie, a risentirci presto.
Grazie a voi.
E grazie davvero anche a Chiara Poli, giornalista specializzata in cinema e serie TV. Grazie, a risentirci.
Grazie.
E grazie a Omar Teoldi, con te ci troviamo sempre domani alle 12 per il nostro approfondimento.
Grazie Cristina, a domani.